Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano, Yesterday's Papers di oggi, 13 dicembre del 2023, oggi è mercoledì, tratterà di un tema che tante volte ha sfiorato le nostre discussioni, alle volte siamo andati anche più nel dettaglio, soprattutto quando questa esperienza radiofonica assumeva il nome di Radio Quarantena. Facciamo riferimento al patto di stabilità. Una tematica che apparentemente è di natura economica, quasi per specialisti, ma che in realtà ha un impatto sulle nostre vite estremamente ampio. Ed è per questo che cerchiamo di occupare lo spazio concessoci in questa rubrica per cercare di spiegare qual è la situazione. Allora, si sta trattando, cominciamo dalla fine, nei giorni passati tutti i ministri dell'economia stanno trattando, appunto, come dicevo un secondo fa, per arrivare a una nuova definizione più adeguata, secondo alcuni, alla contemporaneità del patto di stabilità. Ancora non ci sono arrivati, però entro fine mese questo patto rientrerà in vigore. Cosa si intende per patto di stabilità e crescita? Che cosa significa che entri in vigore? Probabilmente molti ricorderanno, soprattutto nel periodo di Monti, nel periodo in cui l'attacco da parte del capitale dollaro contro il capitale euro aveva determinato una crisi enorme, cosiddetta in maniera sbagliata ovviamente come crisi del debito. E molti ricorderanno lo spread, ricorderanno il periodo di Monti, l'allocuzione che abbiamo ascoltato tutti e tutte: non ci sono più i soldi, e quindi i tagli drastici al patrimonio pubblico, alla spesa pubblica. Ebbene, tutto questo rientrava nella logica del patto di stabilità e crescita, che ovviamente in una fase critica come quella che si viveva nel periodo che ho appena menzionato, parlo più o meno del 2010-2012, assumeva una drammaticità ancora superiore, perché questo patto di stabilità e crescita cosiddetto nasce più o meno in contemporaneo, leggermente prima, più precisamente, del varo dell'esperienza dell'euro, in qualche maniera, soprattutto su iniziativa dei cosiddetti paesi frugali, quelli del nord del continente, più attenti ai conti pubblici, in una solo apparente contrapposizione con i cosiddetti spendaccioni, no? Parole utilizzate anche dagli stessi ministri nel passato, del sud, i pigs, i gypsy, altrimenti detti, possiamo definirli più semplicemente i paesi del sud del continente, quindi Grecia, Italia, Spagna, Portogallo, in particolare a volte anche l'Irlanda viene inserita in questo gruppo perché strutturalmente simili, simili agli altri, nonostante la collocazione geografica molto, molto differente, come sapete tutti. Ebbene, questo patto di stabilità in qualche maniera tendeva a voler limitare, secondo coloro che di fatto lo hanno imposto, il debito e il deficit da parte di questi paesi meridionali, in particolare l'Italia, che, come è noto, all'interno del continente europeo strutturalmente e storicamente ha un rapporto debito-PIL molto elevato. Ricordate probabilmente questi famosi parametri: bisogna stare all'interno del 3% del rapporto deficit-PIL, 60% debito-PIL, numeri particolarmente ostici per chi non mastica la materia economica e ancor meno l'algebra e la matematica più in generale, ma sostanzialmente e concettualmente l'idea era quello di dire: non potete avere una disciplina di bilancio completamente sregolata rispetto a quello che fanno gli altri paesi, in particolare Olanda, Germania e paesi scandinavi che appunto hanno fatto parte dell'unione monetaria. E quindi che questo è stato un prerequisito, tra l'altro nel passato molto valorizzato soprattutto da chi ha fatto politica, ricordiamo Romano Prodi, ricordiamo Monti. di cui però bisogna dire non c'era alcun sostegno scientifico, nel senso che gli articoli che sembravano essere nati per dare sostegno appunto a questo tipo di indicazione numerica, di fatto si sono rivelati essere completamente smontabili proprio dal punto di vista scientifico, e quindi non c'è nessun articolo, nessuna relazione, nessun libro che possa sostenere che questi numeri effettivamente potessero determinare una crescita armoniosa all'interno del continente. Del resto lo sappiamo, dagli anni 2000 in poi è stato un periodo di enorme dissanguamento da parte delle classi lavoratrici, che hanno pagato di fatto questa impostazione fino al 2012 in Italia e anche altrove, in cui addirittura la disciplina di bilancio passa attraverso la carta costituzionale. Ricordate il Fiscal Compact, che ha modificato almeno 4 articoli della carta costituzionale in un brevissimo tempo, introducendo proprio questa nozione di disciplina di bilancio che sostanzialmente colloca il debito pubblico e soprattutto i creditori dello Stato a un rango superiore rispetto a coloro che invece abitano all'interno di un determinato spazio economico e che attraverso i fondi pubblici, la spesa pubblica, più facilmente dovrebbero accedere a tutto ciò che può essere messo in campo per garantire i diritti sociali. Dunque, in qualche maniera, come ama dire il mio collega e compagno Claudio De Fiores, c'è stata una progressiva finanziarizzazione dei diritti sociali e addirittura un abbassamento di rango di quest'ultimi rispetto a chi è creditore dello Stato. Esultammo in tanti quando, durante il periodo del Covid, per ragioni abbastanza intuibili se non ovvie, il patto di stabilità e crescita fu sospeso, poiché chiaramente ci andava stretto. L'Italia, appunto, con un debito che nel 2019 fu dichiarato dalle istituzioni come insostenibile, stava al 131%, non si ritrovava nelle appunto traiettorie di rientro cosiddette verso quel 60% e 3%, che obiettivamente, soprattutto il primo, erano di enorme difficoltà, poiché appunto il debito è una misura che si va accumulando e diviene cruciale per sostenere spesso la spesa pubblica, non sempre, ma spesso lo fa. E dunque molti si aspettavano che fosse la volta buona che il patto di stabilità e crescita venisse valutato per quello che era, uno strumento sbagliato che ha creato di fatto tutto fuorché una crescita del continente, bensì ha permesso a gruppi sociali già elitari, i possessori del capitale, di approfittare appunto di una politica economica inesistente, di approfittare di un patrimonio immobiliare che è stato svenduto ovviamente, e delle attività ovviamente che prima erano in capo allo Stato e che sono state con questo alibi lentamente appunto privatizzate. E d'altra parte chi vive di salario sociale, quindi all'interno comprende anche le prestazioni che lo Stato può conferire sotto forma di scuole, ospedali, pensioni anche se volete, ebbene questi servizi, come ricordate tutti e tutte, si sono contratti in maniera visibile anche prima del Covid. Eppure ci risiamo, poiché il patto di stabilità e crescita, come dicevo a principio, è di nuovo in fase di discussione e verrà riapplicato a partire dalla fine dell'anno. E noi come Italia ovviamente ci troviamo in una difficoltà enorme, perché i soldi regalati in grandissima parte a fondo perduto alle imprese durante il Covid, i vari ristori, hanno fatto sì che insieme al PNRR o parte di esso appunto determinassero un aumento del debito pubblico significativo. L'ultima stima parla di circa 2,9 miliardi di euro di debito, e quindi un rapporto debito-PIL ben lontano da quel 60%, che si aggira intorno al 150%, forse qualche punto percentuale in meno. Dunque, il piano di rientro, per quanto Giorgetti tenti ovviamente di rassicurare in maniera molto, molto ridicola direi io, dicendo sì però c'è la guerra, sembra quel periodo in cui andavi a prendere il caffè, lo trovi aumentato di 20 centesimi e chiedevi perché è aumentato il caffè, perché c'è la guerra, insomma un alibi ridicolo almeno quanto lo era quello del Covid, quando tutti cercavano di ingrossare, parlo degli imprenditori ovviamente, le proprie casse attraverso piagnistei che non avevano spesso alcun senso, e insomma la storia ci ha dato anche ragione. E quindi da una parte Giorgetti dice sì, vedrete che saranno ragionevoli e quindi non ci metteranno i bastoni tra le ruote, cosa molto improbabile, E d'altra parte è molto interessante vedere le dichiarazioni pubbliche in cui nella riunione dell'8 dicembre o comunque del 9 dicembre, non ricordo, ma poco importa, ecco, si definisce per la prima volta forse il nulla di fatto costruttivo, cioè non si è arrivati a un accordo, ma c'è un ottimismo che serpeggia, e quindi a breve bisognerà ritornare all'interno di queste vere e proprie gabbie che, come nel passato, hanno condizionato pesantemente la nostra vita, essendo uno strumento di classe gestito dallo Stato, sicuramente determineranno ancor più, e questa è la cosa più grave che va sottolineato, una polarizzazione di classe in cui i miseri ridiventeranno sempre più miseri, mentre chi già ha accumulato in questo periodo, guerra o non guerra, Covid o non Covid, vedrà i propri patrimoni crescere sempre più proporzionalmente. Io ringrazio tutti e tutte per il cortese ascolto e vi do appuntamento alle prossime giornate.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.